Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Il popolo ebraico nella sua storia ha dovuto sperimentare la violenza e la persecuzione fino allo sterminio degli ebrei europei durante la Shoah. 6 milioni di persone solo perché appartenenti al popolo ebraico sono state vittime della più disumana barbarie perpetrata in nome di un'ideologia che voleva sostituire l'uomo a Dio. Il 16 ottobre 1943, oltre 1000 uomini, donne e bambine della comunità ebraica di Roma furono deportati ad Auschwitz. Oggi desidero ricordarli col cuore, in modo particolare. Le loro sofferenze, le loro angosce, le loro lacrime non devono mai essere dimenticate. E il passato ci deve servire da lezione per il presente e per il futuro. La Shoah ci insegna che occorre sempre massima vigilanza per poter intervenire tempestivamente in difesa della dignità umana e della pace.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. 27 gennaio, giorno della memoria, giorno nel quale ricordiamo la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio del discorso di Papa Francesco alla comunità ebraica, tenuto il 17 gennaio scorso, durante la visita alla Sinagoga di Roma. Il 27 gennaio 1945 venivano abbattuti i cancelli di Auschwitz. Tra i sopravvissuti alla deportazione nel campo di concentramento anche Primo Levi. Ascoltiamo all'inizio del nostro programma, in questo giorno così importante per fare memoria dell'Olocausto, ascoltiamo Se questo è un uomo, la poesia che funge da introduzione al romanzo omonimo, un romanzo memoria nel quale l'autore racconta la sua permanenza nel campo di concentramento, una poesia ispirata all'antica preghiera dello Shema Israel. La legge per noi Alessandro De Carolis.
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.
Andiamo avanti, cambiamo argomento. È in corso a Roma, si concluderà domenica prossima, il secondo incontro di coordinamento di Talita Kum, la rete internazionale delle religiose impegnate contro la tratta di persone. A parlarci della rete Talita Kum e dell'incontro in corso è la coordinatrice, Suor Gabriella Bottani Comboniana.
Le religiose che sono a Roma in questi giorni rappresentano la rete mondiale della vita consacrata e impegnata contro la tratta di persone. Siamo più di un migliaio di religiose impegnate a livello mondiale contro questo grave crimine, questa grave violazione dei diritti umani che è la tratta di persone. Presenti nei 5 continenti, insieme a molti altri collaboratori laici e da alcuni tempi anche da alcuni padri religiosi che si sono uniti a noi, svolgiamo azioni sul territorio sia di prevenzione alla tratta, che è un po' uno del, diciamo, forse una delle nostre maggiori priorità, ma anche di accompagnamento alle vittime con case di accoglienza protette e progetti di reinserimento sociale, appunto, di chi ha sofferto sulla propria vita quella che sono le piaghe della tratta di persone, la sofferenza e la violenza di essere schiavizzato, di essere sfruttato.
La rete Talita Kum nasce in seno all'Unione Internazionale delle Superiore Generali. In quale momento e da quale esigenza?
Sì, diciamo che nasce da un appello. Prima di tutto nasce dal grido di chi soffre la tratta. E noi religiose ci siamo sentite interpellate e ci siamo rese conto che non potevamo né rimanere sole né lasciare sole le sorelle che si stavano impegnando in quest'area, perché è troppo delicata, troppo complessa e richiede un impegno comune. Quindi nasce soprattutto da questo e da un'idea, appunto, di unire quella che è la spiritualità e la dimensione profetica della vita religiosa con una formazione più tecnica che potesse aiutarci ad organizzarci meglio. E qui nasce questo progetto che è durato dal 2004 per alcuni anni e quindi che ha dato il supporto tecnico ed economico affinché questa grande rete potesse nascere, e effettivamente nel 2009, a conclusione di questo triennio di progetto, le religiose rappresentanti delle reti che si erano formate a livello locale in diversi paesi hanno deciso di avere un ufficio di rappresentanza a Roma presso l'Unione Internazionale delle Superiore Generali, ed è qui che nasce la rete mondiale Talita Kum.
Il fenomeno della tratta di persone è ovviamente un fenomeno per lo più sommerso, che sfugge ad una fotografia precisa. È possibile, tuttavia, Suor Gabriella, accennare a qualche dato numerico del fenomeno?
C'è, per esempio, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro parla di 21 milioni di persone, altre organizzazioni parlano di 30-35 milioni di persone. Effettivamente non sappiamo. La tratta di persone è difficile quantificarla e ogni organismo è in grado di rilevare, per esempio, Save the Children, la quota di bambini che sono l'ipotetica quota di bambini vittime della tratta, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, chi si trova vittima della tratta per lo sfruttamento lavorativo. Quello che noi sappiamo, che comunque è un numero veramente alto e spaventoso, sono decine di milioni di persone che ancora oggi sono ritirate della libertà e sfruttate a fini economici.
L'evento cruciale del secondo incontro della rete di coordinamento di Talitacum, che è in corso a Roma, sarà la presentazione in anteprima dell'ebook Manuale di formazione Talitacum, che è un evento aperto anche ai giornalisti e che avrà luogo venerdì 29 gennaio nel pomeriggio presso la Casina Pio IV in Vaticano.
Sì, questo ebook, che in una prima versione era nato appunto nel 2004 da questo progetto con l'OIM e sostenuto dall'ambasciata degli Stati Uniti, e oggi effettivamente ancora l'ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede ci ha permesso l'attualizzarlo. Questo libro raccoglie oggi quella che è l'esperienza non più solamente tecnica esterna, ma un'esperienza che nasce da un vissuto che Talitacum sta portando avanti in più di 10 anni di azione di donne consacrate contro la tratta. Quindi diciamo che il coordinatore di questo libro, l'organizzatore di questo libro, Stefano, è riuscito veramente a raccogliere quello che è una grande ricchezza, un patrimonio che stiamo cercando di costruire proprio come religiose contro la tratta.
E a partire dall'8 febbraio, giornata mondiale di preghiera contro la tratta, il manuale sarà anche disponibile online sul sito di Talitacum in italiano e in inglese. Vogliamo ricordare il sito, Suor Gabriella?
Sì, il nostro sito è www.talitacum.info. Talita, la seconda T è con TH. Talitacum.info, e attraverso il nostro sito potete accedere anche alla pagina della giornata di preghiera, dove potete partecipare dell'azione che proponiamo quest'anno e anche unirvi nella preghiera, perché è comunque molto importante per sostenere sia le persone che si trovano in questa situazione veramente difficile, che sono ferite nello spirito, nel corpo e nell'anima, ma anche per sostenere chi quotidianamente cerca di farsi prossimo di questi nostri fratelli e sorelle e contrastare la tratta di persone.
Allora, grazie a Suor Gabriella Bottani, comboniana, coordinatrice della rete Talitacum, la rete delle religiose impegnate contro la tratta di persone. Buon lavoro.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella quarta domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano tratto dal capitolo 4 del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Nella prima lettura noi abbiamo la meravigliosa chiamata del profeta Geremia. È l'inizio del libro del profeta Geremia, ed è questa parola così bella, no? Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Ed è interessante che nel Vangelo di questa domenica noi abbiamo la reazione dei Nazareni alla predicazione di Gesù che abbiamo già ascoltato la domenica precedente. Il testo in effetti comincia con la ripetizione dell'ultimo versetto del Vangelo della liturgia della domenica scorsa. Quindi Gesù dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, e tutti gli danno testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia. In realtà sembra un'accoglienza positiva. Il termine greco che sta sotto questo dare testimonianza non indica una testimonianza positiva, ma in realtà indica una forma di denuncia, una forma di accusa. Tutti portano testimonianza e sono stupiti delle parole di grazia. Dicono infatti: ma questo è il figlio di Giuseppe, di che sta parlando? Eccolo, qui è interessante vedere, è il figlio di Giuseppe. Noi sappiamo che non è il figlio di Giuseppe, è figlio di Dio. E però per loro è il figlio di Giuseppe. Cosa ha detto Dio al profeta Geremia? Prima di formarti nel grembo materno, c'è un prima. Nel caso del Signore Gesù Cristo è la sua preesistenza come verbo eterno, figlio del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Ma è vero che questo si applica un po' a tutti noi. Al di là del fatto che noi veramente nasciamo dai nostri genitori, dai nostri padri terreni, al contrario del Signore Gesù che nasce solamente dalla Madre terrena e dal Padre celeste, ma tutti siamo nel piano di Dio prima ancora di nascere, come è il caso del profeta Geremia, qualcosa che siamo per Lui. I Nazareni assolutizzano ciò che Gesù è per loro. Loro vedono in Lui solamente ed unicamente quel bimbo che hanno visto crescere, quel ragazzo che hanno visto in mezzo a loro, quell'uomo che hanno visto lavorare, e qui ci si ferma, stop. Non può essere altro, e questa è la testimonianza. Contro i fatti non c'è argomento. Tu sei uno di noi. Che ti inventi adesso che mo sei un'altra cosa? Da dove tiri fuori sto fatto che mo saresti il Messia? L'anno di grazia mo comincia con te. Mo tu sei arrivato qui e dici che dai la vista ai ciechi, tutte queste cose qua, comincia tutto, è arrivato il regno dei cieli e robe di questo genere. Ma dove vai? Noi testimoniamo, ci interroghi qualcuno, venga qualcuno qua a dirci altro. Noi sappiamo che tu sei figlio di Giuseppe, punto. Qui finisce il tuo essere. Ecco, questo però vale un po' per tutti noi. Tutti noi possiamo rimanere invischiati nella materialità della nostra vita, dimenticando che c'è qualcosa di più grande di ciò che si vede. In tutti noi c'è un invisibile, in tutti noi c'è un progetto di Dio che è prima delle intenzioni dei nostri genitori che ci hanno generato più o meno consapevolmente. Il problema è che io posso essere piatta materia oppure io sono un disegno di Dio. In Gesù Cristo questo diventa straordinario, meraviglioso. E infatti lui comincia col dire: certamente voi mi citerete il proverbio: medico cura te stesso. Perché quello che fai a Cafarna o non lo fai pure qua in mezzo a noi? Beh, bisogna dire che questo è il Vangelo di Luca che ha narrato della concezione virginale di Maria, e comunque resta nei fatti che Nazaret è il luogo dove quello che nel Vangelo di Matteo è il dubbio di Giuseppe resterà come il dubbio di tutti. Questo ragazzo è nato da persone che non erano sposate, non erano ancora andate a vivere insieme, quindi i tempi non collimano, quindi medico cura te stesso. Certo, tante volte la realtà a uno sguardo umano sembra sporca e sbagliata. Cristo infatti morirà come peccatore, morirà come bestemmiatore. Dio morirà come bestemmiatore, cosa curiosa. Sarà messo sulla croce perché ha dichiarato se stesso figlio di Dio, lo stesso identico problema che ha in questo momento. Il problema è se le cose si leggono così o se dobbiamo lasciarci leggere la vita in maniera sorprendente e nuova. Ma Gesù non resta neanche tranquillo, di fatto va all'attacco, piuttosto aggressivamente. Dice, sì, sì, mi direte che io sono uno che si deve mettere in discussione, non uno che si presenta come chissà che profeta. Ma qui il problema è che un profeta non è accetto nella sua patria. È la storia di Geremia. Geremia non sarà accettato dai suoi, sarà perseguitato. Geremia è un profeta molto sofferente. Avremo i momenti in cui addirittura si scoraggerà, non ce la farà, si sfogherà. Ecco, il Signore Gesù dice, è vero, una profezia è difficile accettarla da chi credi di conoscere. E fa questa citazione piuttosto offensiva delle due persone curate dai profeti di cui si parla nei libri dei re. Elia, che si occupa di una vedova a Sarepta di Sidone, Eliseo che cura un lebbroso siriano, Naaman. E il problema è, gli estranei possiamo guarire, ma quelli che sono gli abitué, quelli che credono di aver capito tutto, non li possiamo aiutare, non li possiamo condurre. Perché? Perché credono di sapere già tutto. È il problema proprio dell'accettazione dell'opera di Dio in noi. Il Signore Gesù, quando viene, viene sempre in una qualche maniera contestando ciò che noi crediamo di sapere, e viene sempre volendoci far vedere qualcosa che è oltre la pelle di ciò che vediamo. Noi dobbiamo essere un po' stranieri con Lui, dobbiamo essere un po' gente che ha tutto da imparare. Quando uno entra in una casa ed è un ospite, ed è uno straniero, ed è uno che non è del luogo, è rispettoso, chiede permesso, fa tutte le cose con circospezione. Quando poi prende confidenza, inizia a avere una tranquillità che può anche sfociare tristemente nella strafottenza, nella pretesa. Ecco, restare ospiti di fronte all'opera di Dio non è un senso di indegnità, è un senso di sorpresa, è una cosa molto bella, è uno stupore che dobbiamo difendere. Restare sempre concittadini inaspettati di Gesù, gente che diventa concittadina dei santi, come dice San Paolo, che si accosta alla schiera degli eletti, alla miriade dei santi, degli apostoli, di coloro che sono salvati, di coloro che sono di Dio, dicendo sempre: ma io che c'entro con questa gente? Questo atteggiamento di piccolezza, questo atteggiamento di sorpresa, di stupore, è quello che ci consente di ascoltare la parola di Dio. Perché noi incominciamo ogni liturgia eucaristica ricordando i nostri peccati? Perché dobbiamo mettere un tono un po' acido alla faccenda? Perché dobbiamo partire sempre da un tono rimproveratorio? No, per stare nell'attitudine di chi dice: questo è un regalo, questo non è che me lo sono guadagnato, perché arrivo qui e sono sempre debole, i conti non tornano mai. Con Dio i conti non tornano mai, e quando invece pensiamo di conoscere tutto, di sapere questo da chi è nato, dove viene, cosa fa, fammelo davanti a me sto miracolo, parlami in me di queste cose che io so tutto, ecco. Quante volte per portare una persona alla gioia della salvezza bisogna prima aspettare che arrivi un qualche ridimensionamento, un qualche scossone che la vita ci dà e ci fa ridiventare stranieri, sorpresi, piccoli, e ci ricordiamo che tutto è un regalo e che tutto è grazia.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma Cura di Angela Ambrogetti, dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.